in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno a tutti e bentornati a Press Play on People qui su Radio Blu e tu. Siamo alla 10ª puntata. Vorremmo festeggiare questo piccolo traguardo portandovi a fare un viaggio, per la precisione una crociera di piacere, di intensissimo piacere videoludico. Oggi, per parlarvi di un videogioco molto particolare, torniamo infatti indietro di 2 secoli e ci imbarchiamo sulla Obra Dinn. L'Obra Dinn è un cargo mercantile della East India Company, ovvero la Compagnia Britannica delle Indie Orientali. Salpò nel 1802 dal porto inglese di Falmouth al comando del capitano Robert Witterell, con destinazione l'Estremo Oriente. La prima tappa prevista per i rifornimenti era il Capo di Buona Speranza in Sudafrica, ma la Obra Dinn non vi arrivò mai e fu dunque dichiarata dispersa, lei, il carico e l'intero equipaggio di 61 membri, compresi alcuni passeggeri. 5 anni dopo però, misteriosamente, la nave fece ritorno al porto di Falmouth, da dove era salpata, quasi del tutto integra, ma senza equipaggio. Come vi riuscì? E cosa successe a bordo della Obra Dinn? Qual è la sua storia? Quale mistero nasconde? Toccherà a noi, nei panni di uno sconosciuto funzionario delle assicurazioni della East India Company, salire a bordo della nave per scoprirlo. Armati solo di un grosso registro su cui prendere note e di un misterioso orologio dagli strani poteri. L'orologio in questione si chiama Memento Mortem ed ha il potere, una volta avvicinatosi il giocatore ad uno degli scheletri che si trovano in alcuni punti della nave, che non sono altro che i poveri resti di alcuni dei disgraziati che si imbarcarono nell'ultimo viaggio dell'Obra Dinn, di farci rivedere il momento esatto della loro morte, congelato nel tempo e nello spazio. Prendeteci alla lettera! Rivediamo, non riviviamo. La mano del nostro alter ego videoludico trema di terrore al solo estrarre il memento mortem di tasca avvicinandosi a uno di quegli scheletri. Poi premiamo il pulsante e lo schermo si oscura. Ci vengono fatte ascoltare le ultime parole dette dal morituro e da chi gli stava vicino un piccolo dialogo. Solo ascoltiamo, ripeto, con lo schermo nero. E poi, nel momento stesso preciso del trapasso, ci troviamo a muoverci nella scena, con i suoi protagonisti congelati, statici manichini, ma quasi mai inespressivi. Perché questi diorami nei quali ci muoviamo fissano in un'istantanea gravi incidenti della vita di bordo dalle tragiche conseguenze, esplosioni immobili, esecuzioni di condannati a morte, corpi sbalzati da spostamenti d'aria, immonde creature che attaccano scialuppe, esseri soprannaturali che invadono la nave. L'orrore, l'orrore, spesso. Come nei migliori racconti marinareschi e del terrore di Edgar Allan Poe, o come un mix tra i lavori di H.P. Lovecraft e Heart of Darkness di Joseph Conrad. Scopo nel gioco è apparentemente semplice. Dobbiamo risalire all'identità e alla sorte di ognuno dei membri dell'equipaggio, per arrivare in definitiva a ricostruire l'intera storia della nave, le vicende. C'è un solo modo per farlo: attraverso l'osservazione minuziosa di questi diorami, delle espressioni dei protagonisti, del luogo dove il fatto è accaduto, dall'ascolto e l'analisi del piccolo dialogo che ci viene fatto ascoltare prima, dall'aver preso nota di ogni dettaglio possibile e dal confrontare questi dettagli tra di loro e coi pochi dati di cui disponiamo all'inizio del gioco nel nostro registro, ovvero una mappa della nave, la lista dell'equipaggio con l'indicazione per ognuno dell'incarico a bordo della nave e della nazionalità, e due illustrazioni che raffigurano l'equipaggio in diversi momenti della vita di bordo. Return of the Obra Dinn è un gioco rompicapo da risolvere attraverso logiche e deduzioni, ed è sorprendente e a volte anche frustrante la sua onestà nei confronti dell'intelligenza di noi che giochiamo, perché a bordo della nave ci sono solo indizi, ed in nessuna maniera ci viene offerto dal gioco un aiuto nello sforzo di interpretarli o collegarli tra loro. In questo, Return of the Obra Dinn è forse il più gran gioco di deduzione mai fatto. Sta a noi, solo a noi, notare ad esempio il particolare accento di un personaggio e usarlo per dedurne informazioni sulla sua nazionalità nel tentativo di identificarlo, o cercare di scoprire il suo rango all'interno della gerarchia della nave dagli abiti che indossa o dalla posizione in cui, nei vari diorami, lo abbiamo visto più spesso, vicino alle cabine degli ufficiali o dei marinai addetti al sartiame. Altre volte può essere un tatuaggio o un oggetto che un personaggio tiene in mano a darci un indizio. Tutto può aiutarci o sviarci nelle nostre deduzioni. Thank you. piccolo aiuto è dato da alcune stelline visibili sopra al ritratto di ognuno dei membri dell'equipaggio presenti nel nostro registro, che ci indicano il grado di difficoltà nell'individuazione di quella particolare persona. Oppure, le persone per le quali non sono ancora disponibili indizi ci appariranno come sfocate. Ma più che aiuti, questi sono espedienti per guidare la narrazione. Attraverso la visione dei diorami, attraverso la comprensione di che cosa è successo, attraverso queste istantanee di quello che è accaduto a bordo dell'Obra Dinn, ricostruiamo infatti la storia della nave e di questo ultimo maledetto viaggio, dell'intera avventura finale. In ordine non cronologico, anzi, non solo i vari capitoli che compongono la storia si scoprono in ordine sparso, ma si inizia proprio dalla fine. I primi personaggi, le cui identità il gioco ci fa scoprire, i più facili diciamo, quelli che servono ad introdurci alle meccaniche di gioco che abbiamo illustrato, sono stati infatti gli ultimi ad essere stati in vita. Si inizia cioè dall'epilogo e buona parte dello sforzo che deve fare il giocatore è anche quello di riempire i vuoti della narrazione, che fanno sì che questa sia ancora più intima e personale e quasi vissuta da chi sta giocando il gioco. Return of the Obra Dinn, allora, è soprattutto lo svelamento di una storia più che delle storie dei singoli personaggi che erano a bordo della nave. È una nuova forma di narrare, è il più grande romanzo interattivo mai scritto finora, una vicenda da ricostruirsi mediante un sincero, attivo, reale sforzo logico del giocatore, che comunque non resterà indifferente alla trama. Un'odissea marinaresca sulla falsariga dei grandi romanzi d'avventura di fine Ottocento, con elementi soprannaturali certo, ma scatenati da umanissimi vizi, l'ingordigia, la cupidigia, l'arroganza e la presunzione di poter controllare forze più grandi di noi. Noi questa storia l'abbiamo anche vista come una grande metafora e le abbiamo dato dei significati che però ci guardiamo bene dal suggerire qui. Come abbiamo detto, parte della grandezza del gioco sta nel fatto che la storia va costruita. Ognuno ci può vedere la morale che vuole, se vuole. È impossibile però verso il finire del gioco non sentire risuonare nella testa le parole che Conrad mette in bocca a Marlowe, il protagonista di Heart of Darkness, a proposito di Kurtz. Aveva tirato le somme e aveva giudicato. Orrore, orrore! Dal punto di vista tecnico, Return of the Obra Dinn è un miracolo. Non vogliamo essere blasfemi, quanto riferirci a qualcosa di talmente tanto ispirato ed originale da apparirci come una di quelle cose che non si pensava fossero possibili fino a quando qualcuno non le ha fatte. Intanto, questo gioco è stato fatto da una sola persona. Una sola. Ha fatto tutto. Dal costruire la storia, molto complessa nella sua maniera di essere narrata, l'avrete capito, al decidere e disegnare la grafica, e stiamo parlando della ricostruzione minuziosa di un mercantile di 200 anni fa, con tutte le ricerche storiche e filologiche del caso che saranno state fatte, alla scelta di un particolarissimo stile grafico in bianco e nero che omaggia le vecchie avventure grafiche, dove la profondità di campo o le sfumature vengono rese dalla maggiore o minore densità di puntini bianchi su sfondo nero e nulla più. Anche le musiche, quegli stupendi brevi intermezzi che vi abbiamo fatto ascoltare fin qui e vi faremo ascoltare ancora, sono sempre stati fatti da lui, suonati da lui, prodotti da lui, da solo. Lui si chiama Lucas Pope ed è una stella ormai splendente del firmamento videoludico indipendente, già noto per Papers, Please del 2013, altra perla videoludica altrettanto originale e interessante per quanto diversissima da questo gioco. È una personalità schiva che infatti ha ringraziato tutti per i premi ricevuti con questo gioco e l'accoglienza ricevuta dallo stesso, ma si è anche detto un po' infastidito dalla cosa ed ha dichiarato che il prossimo gioco cercherà di farlo meno commerciale, di modo da essere lasciato un po' più in pace. Il che suona davvero quasi comico, visto che, se non l'avete capito, ve lo diciamo adesso chiaro e tondo, questo non è affatto un gioco per tutti. Servono la voglia di impegnarsi seriamente, concentrarsi, la costanza e pazienza di ritornare in alcuni casi decine di volte su una stessa scena alla ricerca di un dettaglio non colto, l'assurdo di tirare fuori carta e penna per prendere appunti o di consultare un dizionario. In un caso ci è addirittura capitato di smettere di giocare, poggiare il joypad ed andare a sfogliare un'enciclopedia per seguire una pista che ci sembrava interessante. Abbiamo avuto la sensazione, in alcuni momenti del gioco, di assistere ad una specie di spettacolo un po' troppo macabro, con tutte quelle morti, quasi sempre molto violente, spesso riviste ed analizzate dozzine di volte. Invece, ricercando alcuni aspetti di questa storia e di come funzionava la navigazione mercantile all'epoca, come è tipico del resto di quando veniamo a contatto con una narrazione, con una storia che ci prende, ci affascina, ci spinge a saperne sempre di più, andando insomma alla ricerca dei resoconti veri di navi come l'Obra Dinn, che hanno solcato quei mari nel periodo in cui si svolge la storia, abbiamo scoperto che il lavoro di sceneggiatura di Pope non è stato affatto fantasioso, a parte naturalmente la componente soprannaturale. A ricercare su internet, sulle pagine di appassionati di navigazione dell'epoca, ma anche solo su Wikipedia, si scopre che non era affatto infrequente che quei grandi mercantili affondassero ed avessero destini tragici, per tormente, per aver colpito scogliere o dopo mesi alla deriva per essersi persi durante la navigazione. Altre volte venivano catturati ed affondati da navi nemiche o succedevano a bordo incidenti di vario tipo, come ad esempio esplosioni, molto più frequenti di quanto possa sembrare. Senza mettere in conto malattie, ammutinamenti o omicidi tra i membri dell'equipaggio, per i più vari motivi, in primis l'abuso di rum. Insomma, no, non riusciamo davvero proprio a trovarlo un difetto a Return of the Obra Dinn. È un gioco unico, strano, avvincente, un capolavoro, dannatamente intelligente, una perla rarissima. Certo, non è per tutti, e de gustibus non est disputandum, ma un conto sono i gusti, altro è riconoscere la valenza e la grandezza di un'opera. Abbiamo già usato la parola miracolo per definire questo gioco. La recuperiamo ancora una volta per darne una definizione finale e chiudere questa puntata, copiando, lo confessiamo, l'espressione usata da un grande poeta a proposito di un grande romanzo. Una definizione che in questo caso ci sembra calzante, perfetta. Return of the Obra Dinn è un miracolo che ognuno deve salutare con commozione. Arrivederci, alla prossima puntata!
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.